sulla settima sinfonia di Beethoven. Adesso ascoltiamo Franco Branciaroli. I brani che leggerà sono tratti da il primo, da Notre Jeunesse, titoletto La giustizia è la verità che abbiamo tanto amate. Il secondo e il terzo sono tratti dal portico del mistero della seconda virtù. La speranza, dice Dio, mi stupisce, e quel che c'è di più bello, che è un'aggiunta che ho voluto fare io. Il quarto e ultimo brano, da nota congiunta su Cartesio e Bergson, La speranza, la controabitudine. Franco Branciaroli, buonasera a tutti e grazie.
La giustizia e la verità che abbiamo tanto amate, alle quali abbiamo dato tutto, la nostra giovinezza, tutto, a cui ci siamo dati interamente per tutto il periodo della nostra giovinezza, non erano giustizie e verità astratte, non erano giustizie e verità morte, non erano giustizie e verità da libri e da biblioteche, giustizie e verità concettuali, intellettuali, giustizie e verità da partito intellettuale, ma erano organiche, erano cristiane, non erano affatto moderne, erano eterne e non solo temporali. Erano giustizie e verità, una giustizia e una verità viventi. E fra tutti i sentimenti che ci spinsero, fra tutte le passioni che ci accesero nell'ardente fuoco della battaglia, oggi possiamo confessare che una virtù ci stava in cuore, e questa virtù era la carità. Non voglio riaprire una vecchia disputa, oggi ormai passata alla storia, ma nei nostri nemici, nei nostri avversari di allora, come noi ora passati alla storia, vedo molta intelligenza, molta lucidità, molta acutezza, ma quel che mi colpisce di più è senza dubbio una mancanza di carità. Non voglio anticipare ciò che appartiene alle confessioni, ma è incontestabile che anche nel nostro socialismo c'era molto più cristianesimo che in tutta la Maddalena con Saint-Pierre de Chaillot e Saint-Philippe du Roule e Saint-Honoré Dieu. Era essenzialmente una religione della povertà temporale, quindi la religione meno celebrata nei tempi moderni, meno festeggiata. Ne siamo rimasti segnati così duramente, così indelebilmente, ne abbiamo ricevuto un'impronta, un segno così netto, così indelebile, che ne resteremo segnati per tutta la nostra vita temporale e per l'altra. Il nostro socialismo non è mai stato né un socialismo parlamentare né un socialismo di parrocchia ricca. Il nostro cristianesimo non sarà mai né un cristianesimo parlamentare né un cristianesimo di parrocchia ricca. Fin da allora abbiamo avuto una tale vocazione alla povertà e addirittura alla miseria, così profonda, così interiore e nello stesso tempo così radicata nella storia e negli avvenimenti, che non abbiamo mai più potuto sottrarcene e comincio a credere che non potremo sottrarcene mai. È una specie di vocazione, è un destino. La speranza, dice Dio, mi stupisce. Ma la speranza, dice Dio, ecco quel che mi stupisce, me stesso, questo è stupefacente. Che quei poveri figlioli vedano come van le cose e che credano che domani andrà meglio. Che vedano come va oggi e che credano che andrà meglio domani mattina. Questo è stupefacente, è davvero la più gran meraviglia della nostra grazia. E ne sono stupito io stesso. E bisogna che la mia grazia sia in effetti di una forza incredibile e che sgorghi da una sorgente e come un fiume inesauribile. Da quella prima volta in cui sgorgò e dal suo sempre sgorgare, nella mia creazione naturale e soprannaturale, nella mia creazione spirituale e carnale ed ancora spirituale, nella mia creazione eterna e temporale ed ancora eterna, mortale e immortale. E questa volta, oh, questa volta, da quella volta in cui sgorgò come un fiume di sangue dal fianco aperto di mio figlio, cosa bisogna che sia la mia grazia e la forza della mia grazia perché questa piccola speranza, vacillante al soffio del peccato, tremante per tutti i venti, ansiosa per il minimo alitare, sia così invariabile, si mantenga così fedele, così dritta, così pura, e invincibile, e immortale, ed impossibile da estinguere, che questa piccola fiamma del santuario, che brucia eternamente dentro la lampada fedele, non conosco niente di così bello in tutto il mondo, dice Dio. Come un piccolo tenero bambino, ardito come un paggio, timido come un angelo, che dice 20 volte buongiorno, 20 volte buonasera saltando e ridendo e scherzando. Una volta non gli basta, hai voglia, non c'è pericolo. Hai voglia di dire buongiorno e buonasera, non ne hanno mai abbastanza. È che per loro la 20ª volta è come la prima, contano come me. È così che io conto le ore. Ed è per questo che tutta l'eternità e che tutto il tempo è come un momento nel cavo della mia mano. Niente è bello come un bambino che si addormenta dicendo la sua preghiera, dice Dio. Ve lo dico, niente è così bello nel mondo. Non ho mai visto niente di così bello nel mondo. Eppure ne ho viste di bellezze nel mondo, e me ne intendo. La mia creazione trabocca di bellezze. La mia creazione trabocca di meraviglie. Ce ne sono tante che non si sa dove metterle. Ho visto milioni e milioni di astri rotolare sotto i miei piedi come le sabbie del mare. Ho visto giorni ardenti come fiamme, giorni d'estate di giugno, di luglio ed agosto. Ho visto sere d'inverno coprire come un mantello. Ho visto sere d'estate calme e dolci come un discendere di paradiso, tutte costellate di stelle. Ho visto questi argini della Meuse, queste chiese che sono le mie proprie case, e Parigi, Reims, Rouen, e delle cattedrali che sono i miei propri palazzi e i miei propri castelli, così belli che li conserverò nel cielo. Ho visto la capitale del regno e Roma, capitale della cristianità. Ho sentito cantare la messa e i trionfanti vesperi e ho visto queste pianure e questi avvallamenti di Francia che sono la cosa più bella. Ho visto il profondo mare e la foresta profonda e il cuore profondo dell'uomo. Ho visto cuori divorati d'amore, lungo vite intere sperduti di carità, bruciando come fiamme. Ho visto martiri così animati di fede resistere come una roccia sul patibolo sotto i denti di ferro, come un soldato che resisterebbe da solo tutta una vita per fede per il suo generale, apparentemente assente. Ho visto martiri bruciare come torce, preparandosi così alle palme sempre verdi. E ho visto stillare sotto le grinfie di ferro gocce di sangue che risplendevano come diamanti. E ho visto stillare lacrime d'amore che dureranno più a lungo che le stelle del cielo. E ho visto degli sguardi di preghiera, degli sguardi di tenerezza sperduti di carità che brilleranno eternamente per notti e notti. E ho visto vite intere dalla nascita alla morte, dal battesimo al viatico, svolgersi come una bella matassa di lana. Ora lo dico, dice Dio, non conosco niente di così bello in tutto il mondo che un piccolo bambino che s'addormenta dicendo la sua preghiera sotto l'ala del suo angelo custode e che sorride agli angeli iniziando a dormire e che già confonde tutto insieme e che non ne capisce più nulla e che affastella le parole del Padre Nostro a vanvera alla rinfusa con le parole dell'Ave Maria mentre un velo già gli cala sulle palpebre, il velo della notte sul suo sguardo e sulla sua voce. Ho visto i più grandi santi, dice Dio. Ebbene, io ve lo dico, non ho mai visto niente di così simpatico e quindi non conosco niente di così bello nel mondo come questo bambino che s'addormenta dicendo la sua preghiera, come questo piccolo essere che s'addormenta confidando e che confonde il suo Padre Nostro con la sua Ave Maria. Niente è così bello ed è anche un punto sul quale la Santa Vergine è del mio parere. Su questo, e posso ben dire che è l'unico punto sul quale abbiamo lo stesso parere, perché generalmente siamo di parere diverso. Perché lei è per la misericordia e io bisogna bene che sia per la giustizia. La giovane e piccola speranza, essa è essenzialmente la controabitudine e così essa è diametralmente e assialmente e centralmente la contromorte. Essa è la fonte e il germe, essa è lo sgorgare e la grazia, essa è il cuore della libertà, essa è la virtù del nuovo e la virtù del giovane. E non invano essa è teologale ed è la principessa stessa delle teologali, e non invano essa è al centro delle teologali, perché senza di essa la fede scivolerebbe sul rivestimento dell'abitudine. E senza di essa la carità scivolerebbe sul rivestimento dell'abitudine. È soprattutto essa che garantisce alla Chiesa che non soccomberà sotto il proprio meccanismo. Così splendono pienamente il senso e la forza e la vocazione e per così dire la virtù di quella che abbiamo chiamato la giovane piccola speranza. Essa è fonte di vita perché è quella che costantemente disabitua. Essa è il germe di ogni nascita spirituale. Essa è la fonte e lo sgorgare della grazia perché è quella che costantemente libera dal rivestimento mortale dell'abitudine. Non invano essa è teologale perché essa è la principessa, figlia delle teologali. Ed essa è delfina e figlia di Francia. Non invano essa cammina al centro fra le due sue sorelle maggiori e le due sue sorelle maggiori le danno la mano. Ma esse non le danno la mano nel senso che si crede, perché è piccola, si crede che abbia bisogno delle altre per camminare. Ma sono le altre invece che hanno bisogno di lei e che sono ben contente di darle la mano per camminare. Perché la fede senza di lei avrebbe preso l'abitudine del mondo e senza di lei la carità avrebbe preso l'abitudine del povero. E così la fede senza di lei e senza di lei la carità avrebbero preso ognuna dal canto suo l'abitudine stessa di Dio. Essa è incaricata di ricominciare come l'abitudine è incaricata di finire gli esseri. E gli esseri materiali e gli esseri spirituali. Essa è essenzialmente, diametralmente, la controabitudine e così il controammortamento e la contromorte. Essa è incaricata di disabituare costantemente. Essa è incaricata di ricominciare sempre. È incaricata di smontare costantemente il meccanismo dell'abitudine. È incaricata di introdurre ovunque degli inizi come l'abitudine introduce ovunque delle fini e delle morti. È incaricata di introdurre ovunque degli organismi come l'abitudine introduce dovunque dei meccanismi. È incaricata di introdurre ovunque degli inizi di inizi, degli inizi di esseri, come l'abitudine introduce ovunque degli inizi, o meglio, gli inizi, o piuttosto l'innumerevole e sempre identico inizio della fine. Essa è il principio, questa bambina è il principio della ricreazione, come l'abitudine è il principio della decreazione. Essa fa come l'abitudine disfa. Essa introduce dovunque e sempre innumerevoli creazioni. Essa è l'agente sempre giovane della creazione e della grazia. È dunque l'agente più diretto, più presente di Dio. Essa introduce dovunque entrate e guadagni, entrate in creazioni, come l'abitudine introduce dovunque, uscite per ammortamento e funerali.
Franco Branciaroli, dal 4 all'8 febbraio al Teatro Lirico nella Medea di Euripide.